Benvenuti, buonasera, anzi benvenuti a questa nuova puntata di Sidecar, la macchina della morte, la 46esima puntata. Io sono Anduka e sono qua, non come di consueto con Andino, ma con Andecio. Buonasera Andecio.
Buonasera a tutti gli ascoltatori di Sidecar, la macchina della morte. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera.
Andersen
a tutti. E abbiamo questa nuova formazione perché il nostro Andino ha degli impegni improrogabili importantissimi e quindi Andecio ci viene in soccorso. Come al solito in questa puntata parleremo un po' di news, di cosa è successo nell'ultimo periodo e un po' di quello che ci piace e ci gira per la testa. Tanto che appunto Andino non c'è, direi che posso incominciare io con la solita invettiva sui monopattini. Allora, recentemente,
che è cosa buona e giusta,
esatto, cioè, è tipo la messa, bisogna sempre farla
chiaramente.
Recentemente è stato aggiornato, diciamo, il codice della strada tramite un decreto legge che ha introdotto un sacco di novità. Alcune sono cazzate, alcune sono interessanti. Partiamo dalle cazzate, che ovviamente interessano i monopattini, perché secondo questo aggiornamento del codice della strada i monopattini dovrebbero mettere stop, frecce e freno sulla ruota anteriore. Io adesso non so se avete mai solo provato a guidare un monopattino, ma se ci avete provato sapete benissimo che è una delle cose più instabili che una mente umana possa avere mai ideato. Probabilmente solo un razzo guidato da un ubriaco potrebbe essere più instabile.
Che questa non è una brutta cosa, cioè un razzo guidato da un ubriaco potrebbe essere la mobilità del futuro, bisogna...
potrebbe essere una cosa che soprattutto proviamo nei sabati sera, quelli un po' particolari.
Assolutamente, io non scarterei a prescindere questa opportunità, perché credo sia la mobilità del futuro. Infatti con la moto volante che hanno appena inventato, qualcosa di... simile potrebbe esserci. Ubriachi sulla moto volante, sai che bello.
Razzo. Sì, quantomeno se vai abbastanza alto non hai problemi di schiantarti con altri, almeno altre moto volanti o montagne, invece non vai a sbattere contro pali o robe varie. Comunque, per chi di voi, appunto, tornando al discorso, per chi di voi ha mai guidato un monopattino, sapete benissimo che alcuni di questi monopattini hanno la trazione sulla ruota anteriore invece che su quella posteriore, ma che è fatta solo per una questione, insomma, di comodità, di ingegnerizzazione del veicolo. Ed è anche vero che, per chi ha mai guidato una moto, sa benissimo che la moto, la maggior parte, si frena col freno davanti, perché sono i freni più grossi, perché c'è più caricato, più peso, eccetera eccetera. Ora, trasferire tutta questa teoria sul monopattino mi sembra una cosa un attimo azzardata, perché non è idoneo, non è staticamente stabile per fare queste cose.
Ora, io sul monopattino sai che cosa metterei, anche perché per una questione di sicurezza, le cinture di sicurezza. Perché non mettere le cinture di sicurezza sul monopattino? Queste cinture di sicurezza salvano le vite, quindi devono essere messe, montate anche sul monopattino. Questa è una battaglia che faremo nei prossimi giorni a venire, prossime settimane a venire, perché non dotare il cinturino di sicurezza anche i monopattini? Questa è la questione fondamentale. Vanno messe le cinture di sicurezza, ragazzi, sui monopattini soprattutto, perché non è possibile in un paese evoluto, in una mobilità alternativa come la vogliono creare, non creare la sicurezza, la cintura di sicurezza sul monopattino. Una battaglia fondamentale da portare avanti tutta la banda Andersen. Dovrà impegnarsi a portare avanti questa battaglia sulla cintura di sicurezza. Non è possibile senza, rendiamoci conto che ormai la mobilità è cambiata, la cintura di sicurezza sui monopattini sarà il futuro.
Ma guarda, io sono convinto, ho visto la fauna che popola il Parlamento, che popola la politica odierna, che se noi portiamo avanti con abbastanza convinzione questa tua proposta, io sono sicuro che prima o poi troveremo un politico che l'accoglie e magari la fa promuovere anche in Parlamento. Non la vedrei così impossibile come cosa.
Allora, noi dobbiamo talmente estremizzare la questione io sarei anche per togliere il litio dalle batterie, perché inquina, ok? Quindi rendere le batterie ecologiche più possibile, farle in cartone.
No, facciamo le batterie come si facevano alle elementari, con la patata. Si mettono tante patate in serie con dei chiodi dentro.
Questo è il futuro della mobilità elettrica.
Arrivi al voltaggio desiderato e via.
Dobbiamo rendere sostenibile il tutto, quindi bisogna farli con i dischetti di come si chiama? Di zinco e di rame con l'acido, no? Che basta pisciarci sopra per...
Sì, la batteria a piombo, quella delle moto degli anni 80 e via.
Allora, questa è il futuro della mobilità elettrica, un ritorno al passato, al non inquinamento e roba del genere, e quindi con monopattini con batterie da 8 quintali, 9 quintali, roba del genere, che vanno a 2 all'ora. Con le cinture di sicurezza,
avendo il peso in basso, però sono stabilissimi.
hanno un rapporto peso-potenza anche molto ridotto, di modo che possono essere utilizzati anche dei più giovani senza patente. Questa qui, secondo me, è un'ottima cosa, che renderà molto più sicuro l'utilizzo del monopattino elettrico. Queste qui sono le nuove future battaglie che Greta ci insegna, oltretutto a portare avanti una questione. Oltre alla tua idea sulle patate, direi che anche questa non è malvagia e bisognerebbe proporla ancora come si può dire, fonte naturale di energia elettrica rinnovabili.
Sarebbe ecologissimo. compri un bancale di patate con delle ruote, ci metti tutti i cavetti, lo attacchi al monopattino con un gancio traino e vai via, parti con quello.
È bellissimo questa cosa del monopattino. Bisogna, allora, adesso ne faremo un manifesto per i monopattini sostenibili, lo faremo, glielo consegneremo direttamente al ministro della mobilità. Chi è questo? Adesso non me lo ricordo.
Ero rimasto al fenomeno Toninelli, non so se è ancora lui.
No, non è lui, purtroppo, perché oltretutto Toninelli, che salutiamo. Salutiamo tantissimo.
Camerata Toninelli.
L'ex ministro Toninelli, che abita oltretutto a fianco del mio paese, della provincia di... appena passato l'olio in provincia di Cremona, qualcuno... l'abbiamo anche intravisto a Orzi Nuovi in qualche occasione, quando ancora non era il grandissimo ex ministro, però adesso chiaramente sarà
Enrico cambiato. Giovannini si chiama, Enrico Giovannini, quello nuovo.
Caro, allora facciamo un appello, caro ministro Enrico Giovannini, noi come Banda Andersen stiamo assolutamente creando un nuovo manifesto per la mobilità sostenibile, e verranno messe dentro tutte queste innovazioni tecnologiche equo, solidali, ecosostenibili, e con questa cosa creeremo dei bellissimi monopattini con cinture di sicurezza, con motore a patate, e tutte queste belle cose riciclabilissime, e questo sarà il futuro, a rose e fiori, di tutta la nuova mobilità sostenibile. E quindi sosteneteci in questa nuova lotta a favore della green economy, chiamiamola così.
Tra l'altro, l'ulteriore prova che il nostro legislatore agisce sotto effetto di acidi è che l'unica cosa che avevano chiesto tutti, anche chi non nutre come noi un odio medievale nei confronti dei monopattini, era che venisse messo obbligatorio il casco, perché anche ci sono stati delle denunce dei direttori di pronto soccorso di Milano o di altre città grandi, ma erano anni, decine di anni che non si vedevano così tanti traumi cranici come da quando hanno introdotto questi monopattini. Secondo te l'hanno introdotto l'obbligo del casco? No, hanno messo tutte le possibili cagate inimmaginabili, però il casco no.
Ma questo è una questione sempre, io credo, nelle grandi mire, nei grandi disegni, che noi non possiamo comprendere quanto miserabili, semplici sudditi di questo governo dei migliori, chiaramente. Non possiamo arrivare a comprendere tutto il loro disegno, che è molto più alto di quello che noi possiamo vedere. Se non hanno proposto il caso, vuol dire che qualcosa si stanno immaginando, stanno pensando, no? Quindi
adesso che mi fai venire in mente questa cosa, magari sono dalla nostra, stanno cercando di eliminare tutti gli hipster.
Allora, non poniamo limiti alla provvidenza divina, magari tutte le cose non vengono casualmente, anche se sembrano, e purtroppo i caschi ai monopattini non è una cosa così brutta, diciamo, la mancanza di questi. Dopo, effettivamente, cioè, adesso io sto parlando per assurdo, chiaramente, da quando ho cominciato a parlare a quando finirò, molto probabilmente, perché è totalmente assurdo, mi sembra questa politica della mobilità, dei monopattini, roba del genere. Cioè, questo qua è un giocattolo per cazzo di bambini. Cioè, il monopattino va bene fino a quando, credo, hai 12 anni, dopodiché sopra un adulto messo sopra un monopattino non credo di poter essere contraddetto, un babbo di minchia, fondamentalmente.
Quindi, assolutamente d'accordo con la tua definizione.
Ecco, che credo che sia la definizione più calzante per un monopattinista. Quindi diciamo che, data l'assurdità della questione monopattini, data l'assurdità di tutto quello che ci troviamo a vivere quotidianamente sulla cercare di normalizzare questa schifezza, come la definiamo noi, questa assurdità della mobilità, Giustamente le proposte che ho fatto io credo che siano completamente, assolutamente in linea con tutto quello che fino adesso il governo e chi ha pensato e messo in opera e messo anche in atto questa nuova mobilità elettrica sostenibile. Così diciamo, è la stessa cosa, siamo sulla stessa onda, più che onda, una lunghezza d'onda, sì, chiaramente è un'assurdità, quindi parliamo per assurdo e avremo ragione anche noi, ma esagerando l'assurdo.
Bene, siamo giunti alla fine di questo primo blocco. Io, prima di proporre Decio come tecnico del Ministero dei Trasporti, lancio la mia prima scelta. A questo punto avrei dovuto mettere qualcosa tipo Giovannini era uno skin o roba del genere, ma in realtà propongo i Ram Jam con Black Betty. E dopo i Ram Jam, eccoci tornati per questo secondo blocco di Sidecar, la macchina della morte. Bene, dopo il nostro solito sproloquio periodico contro i monopattini, contro i loro proprietari, contro chiunque ne abbia mai solo guardato uno, passiamo a quelle che sono le news. Questo...
che news ci sono, nuove al momento? Che
news?
Però... Mi fanno preoccupare sempre.
No, allora, niente di particolarmente brutto. Allora, è notizia recente che un grande campione italiano del motociclismo, tale Valentino Rossi, non so se tu l'hai mai sentito.
Che numero aveva sul Valentino Rossi?
L'88?
88, no, mi sembra qualcosa di me.
Vabbè, sarà qualcosa del genere.
No, veramente, che numero aveva?
46.
Porca troia, allora scusate perché questa non andrebbe esattamente, questa è la puntata numero 46 della Macchina della Morte. Andersen, guarda caso, non a caso, è entrato dentro il nostro Valentino Rossi, nostro, si fa per dire, perché a me non è che stia particolarmente simpatico, non mi è mai stato particolarmente simpatico, ma non per una questione di vittoria o che fosse particolarmente forte, ma è sempre stato quel grosso modo un po' anti-epico di gestire proprio tutta la sua carriera, che un po' mi sta sul
volevo, volevo introdurlo io sto discorso, ma sono assolutamente d'accordo con te. Allora, niente da dire contro la sua capacità di guida, contro le sue qualità sportive, perché è oggettivo che è un campione infinito, è stato per anni assolutamente sopra la media. Va bene, bisogna sempre tenere conto che negli sport motoristici molte volte essere bravi non è sufficiente, perché sono sport molto costosi. E quindi, oltre ad essere bravo, devi essere anche o pieno di soldi o devi avere la capacità di attirare a te degli sponsor. Lui ha avuto la fortuna di avere un papà, Graziano Rossi, che è stato un pilota professionista, correva anche lui in moto mondiale, non era un fulmine di guerra, esatto, però insomma aveva i suoi contatti, per cui fratelli Castiglioni, con la Cagiva, eccetera, eccetera, e questa cosa ha sicuramente aiutato il figlio. Bon, detto questo, anche a me quello che non fa impazzire di Rossi, che poi alla fine non è neanche del tutto colpa sua, ma è colpa di quello che si è creato intorno a lui. Perché secondo me si può dividere, l'ambiente degli appassionati di motociclismo sportivo, tra un pre e un post Rossi, perché prima che Valentino Rossi diventasse una figura importantissima, c'erano altri grandi campioni come c'era Max Biaggi, Doohan, eccetera eccetera, lì indietro, e il motociclismo, la MotoGP era sì uno sport diciamo famoso, ma era più di nicchia, era più una roba da appassionati, e questi appassionati avevano più un modo, non so come dire, da gentleman driver, cioè nel senso un po' cavalleresco, cioè nel senso in pista corriamo, ci tiriamo le sportellate, tutto quello che vuoi, io vinco, tu perdi, la prossima volta è il contrario, però quando si spengono i motori andiamo al pub, ci facciamo una pinta, ci beviamo e ci fumiamo una sigaretta. Un po' come facevano i primi piloti di aviazione durante la prima guerra mondiale, che si abbattevano, si sparavano addosso uno con l'altro, però quando veniva catturato uno veniva trattato con tutti i riguardi. Invece post Rossi si è importato nel motociclismo, cioè logicamente il grande pubblico ha avuto accesso al motociclismo, perché lui è il primo italiano fortissimo dopo decenni, ha avuto simpatico al grande pubblico, ha portato un sacco di sponsor, le reti nazionali come Mediaset ci si sono ficcate dentro, quindi grandissima visibilità, e quindi ha attirato al motociclismo una serie di persone che io definisco i tifosi del calcio, ma non i tifosi del calcio quelli bravi, gli ultras, quelli con mentalità, i tifosi del calcio, i babbi di cazzo che litigano su Facebook.
chiaramente, perché mille rossi secondo me non fanno un Agostini, ma proprio come una plomb da campione, come forse perché viene da un'altra generazione rossi grosso modo alla nostra età, alla nostra generazione,
cioè, del 79 noi, lui
adesso del 78 è quello che è. E sta di fatto che comunque teoricamente noi dovremmo essere molto più legati come immaginario a Rossi, perché effettivamente lui mi è stato simpatico fino a quando ha vinto il campionato della 125, che era veramente quel Peter Pan, aveva anche il capello.
Sì, era anche un po' un ragazzino, un po' guascone anche così.
Un ragazzino così che effettivamente che veniva dal motorino truccato alla 125, riusciva a vincere la 125. Quello è l'unica immagine che poi è stata, che tengo un po' come epica della sua carriera fondamentalmente. Poi chiaramente ha vinto 250, 500 e tutto il resto, grandissimo campione, ma da quella cosa lì si è perso. Poi era tutto un po' costruito, era quel volere essere il campione di tutti, l'ha fatto togliere effettivamente quella patina di realtà che effettivamente c'aveva evidentemente quando aveva 16 anni, ha vinto il primo campionato di 125, quell'ostentazione dell'essere uno come voi o roba del genere mi è sempre stata veramente sul cazzo, perché uno non era uno del popolo, diciamo, perché appunto come hai detto tu, questo sport è uno sport come tutti gli sport motoristici per gente che chiaramente non è del popolo. E per dirti, Agostini invece per assurdo ha tenuto la sua linea da campione, l'ha sempre portata avanti, è un po' un aristocratico dello sport, del mondo motoristico, e secondo me questa cosa va mantenuta, cioè non può far finta di essere il democratico di tutto che si porta l'amico delle medie in giro e poi effettivamente è uno stramiliardario fuori di testa, cioè fasulla come immagine. Questo mi dà fastidio fondamentalmente, avere un'immagine così fasulla, che comunque è piaciuta il merchandising, la comunicazione è piaciuta di più, è democraticamente accettato, democraticamente voluto bene, diciamo, dalla maggior parte delle persone, ha avuto un grande successo per questa cosa, ma è esattamente la cosa per cui a me questo modo di fare non piace fondamentalmente, nulla togliendo, diciamo, al campione, perché per essere, abbiamo visto di quei numeri fuori di testa appunto di Rossi, tipo sorpassare Gibernau sulla curva del cavatappi all'interno sulla ghiaia addirittura, cioè queste cose sono cose che non tutti fanno, non tutti sono in grado di fare, e quindi credo che un campione in quanto tale non debba dire oh, io sono il campione di tutti, sono uguale a voi. No, sei il campione, quindi porta avanti come faceva Agostini. Lui non diceva mai di essere uguale agli altri, friendly con tutti, no, lui era campione in quanto tale perché ha vinto l'impossibile, e ancora adesso Agostini c'ha ancora la sua dose di come si può chiamare di
savoir-faire,
sì, a parte di savoir-faire, proprio di essere un po' sostenuto sulle sue posizioni, di essere un po' aristocratico proprio, quindi un po' snob nelle sue posizioni, che credo sia, dopo chiaramente il comportamento, sia una cosa giusta perché il campione deve essere il campione, deve essere qualcuno che si differenzia, quindi come si può dire l'uomo differenziato, ci potrebbe anche stare su questa questione qui. E boh, per quello credo che sia è la questione per cui io preferisco Agostini a Valentino Rossi. Poi un'altra cosa emblematica che mi viene in mente, c'è stato una trasmissione televisiva, se non mi ricordo male era Festival Bar o qualcosa del genere, dove praticamente c'era Vasco Rossi, che conosciamo tutti, un minchione, tutti lo tante persone lo considerano un rocker esagerato della canzone, della musica italiana. Io fondamentalmente lo considero un minchione, che ha fatto alcune delle canzoni, un minchione quasi bravo a suonare, però comunque un minchione. Sta di fatto che quando ha fatto questa presentazione era arrivato Valentino Rossi, se non mi sbaglio, adesso ho dei flash nella memoria, con tutto il casco, la tuta, roba del genere, sul cazzo di monopattino, sul palco.
Non so se stavo... era un segno che già doveva farci capire che qualcosa non andava.
È arrivato su sto cazzo di monopattino, è stato perculato da Vasco Rossi, da un mongoloide che percula uno che era già campione della 500 o del campione mondiale appunto della classe regina della MotoGP. Cioè, ma è una pazzia totale proprio questa cosa. Questo qui si presta a fare il giullare di corte, ma veramente trattato a pisci in faccia. Non so se su YouTube ci sia ancora questa clip qua. Io me la sono stampata in testa e ho detto, ma questo qui è deficiente.
Allora ti fermo un attimo perché siamo arrivati alla fine del secondo blocco ed è ora della tua prima scelta, e Andecio, per allietarci, ha scelto Irem con It's the End of the World.
It's the End of the World, quella ripresa comunque dall'altro minchione della canzone italiana. Stavo sparando merda su tutti oggi. Che è Luciano Ligabue, che ha fatto Che ora è la fine del mondo, ma in realtà la versione dei REM semplicemente è qualcosa di un po' meglio, diciamo. Quindi bene, ascoltatevela, quindi... che è spettacolare.
Ecco i REM.
That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes and aeroplane, Lenny Bruce is not afraid. Hurricane, listen to yourself, churn world, serve its own needs, dummy, serve your own needs, beat it up a knock, speak, grunt, no strength, the ladder starts to clatter with fear, fight down, high choir and a fire, representing seven games in a government for hire and a combat site, let the western coming in a hurry with the furies breathing down your neck, team my team, reporters, babble, Trump, tether, crop, look at that, no plane, fine, then, uh-oh, overflow, population, common food, but it'll do, save yourself, serve yourself, world, serve its own needs, listen to your heart, please. Slice and burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform and book burning, blood letting every motive escalate, automotive incinerate. Light a candle, light a motor, step down, watch your heel, crush, uh-oh. This means no fear, cavalier, renegade, steer clear. A tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, symbiotic, patriotic, slam, but neck, right?
End of the world. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine.
Allora, eccoci tornati dopo gli R.E.M. con It's the End of the World.
Andersen a tutti, It's the End of the World, veramente. Concludiamo la versione, il ragionamento comunque su Valentino Rossi e la sua carriera, diciamo, che è stata strepitosa fino a quando? Fino a sette anni fa fondamentalmente. Perché in 6-7 anni, da quando è finita la carriera, non ha fondamentalmente più fatto nulla. Quindi
sì, avrebbe dovuto avere il buon gusto che ha avuto Schumacher, che quando ha visto che faceva fatica a stare al vertice, ha detto, sapete cosa, io mi ritiro a baita, come dite voi, ho vinto i mondiali, ho un sacco di soldi in tasca, faccio l'uomo immagine Ferrari e ciò grazie.
Valentino a baita prima doveva andare, ma veramente c'è una cosa, cioè, vedere un campionissimo che arriva a certi livelli, arriva addirittura ad insidiare il primato di Agostini, se non per qualcuno anche a batterlo, per me no, perché Agostini per me è ancora il non plus ultra. Sta di fatto che arriva a un apice della carriera così e poi galleggia fino alla fine al settimo, ottavo posto, non so quanto era, cioè come un pilota normalissimo di bassa classifica. Questa cosa qui è stata deleteria per se stesso, ma non per il circo del moto mondiale, che d'altronde oltretutto ha sfruttato la sua immagine anche da perdente fondamentalmente. Lui è questa cosa qui che mi sta tantissimo sulle balle, è che per far soldi ha sfruttato anche la sua immagine da perdente, cioè da uno che si lamentava della moto e degli regolamenti e degli altri, un antiepico, come dicevo all'inizio della...
Ma e questo secondo me si collega appunto col discorso che dicevi te dell'essere democratico, perché lui ha sempre cavalcato questo slogan, sono uno di voi, sono di voi, ma chi conosce il mondo dei motori, delle corse, sa che è un'ipocrisia, perché soprattutto in tutte le squadre, in tutti i team del mondo, ci sono figli e figliastri, in Honda in particolare, perché si sa benissimo che non è che Honda schiera due moto esattamente identiche con due piloti, ce n'è sempre una che va di più e una che va un pelo di meno. E questa era si era palesato proprio in un'intervista, adesso non mi ricordo che anni erano, io ero ancora alle medie, quindi fine anni 90, quando c'erano Doohan e Barros che correvano con la Honda 500, moto ufficiali, erano compagni di squadra della squadra ufficiale HRC. Doohan vince il campionato del mondo e fanno provare la moto di Doohan a un numero selezionatissimo di giornalisti sportivi di tutto il mondo, e per l'Italia c'era in moto, si chiamava all'epoca, una roba del genere, la rivista. Beh, la provano e c'è lì per casualmente anche Alex Barros, che prova anche lui la moto di Doohan e dice, minchia, ma questa non va come la mia, questa va molto meglio. E è stata svelata, si è messa alla luce del sole la strategia che tutti conoscono, e quindi anche Valentino Rossi, mi ricordo quando prendeva in giro Max Biaggi eccetera eccetera eccetera, era solamente un ipocrita, perché io sono straconvinto che lui è perfettamente a conoscenza di queste dinamiche nelle squadre da corsa.
ma che è il segreto di Pulcinella. E anche quella questione lì della diatriba Max Biaggi Valentino Rossi, a me stanno sui coglioni tutti e due, quindi non parteggiavo proprio per nessuno. Quindi siamo a posto.
No, ma che poi appunto è come si diceva prima di Valentino, anche prima di Valentino Rossi c'erano delle diatribe tra piloti, c'erano i piloti che si stavano in culo, si prendevano a sportellate in pista, si buttavano fuori uno con l'altro, ma più o meno finiva lì. Sì, magari si guardavano in cagnesco nei box, ma basta. Non allora, sui giornali, allora, prende per il culo l'amorosa, tutte queste cose.
Allora, se si fossero menati Valentino Rossi
era una fine Max più onorevole, Biaggi, dici?
Ma li amavo tutti e due, però dovevano farsi male veramente, cioè finire all'ospedale entrambi e dopo dire ci vediamo in pista, bastardo, calcherai ancora la stessa mia pista. E questa cosa sarebbe stata un po' più epica, ci avrebbe fatto uno divertire di più. E seconda cosa, avrebbe rotto un po' la questione del politically correct, che allora non era ancora così in auge, ma ha percorso i tempi, diciamo, esatto, precorritrice della questione. E quindi, cioè, io volevo vedere sangue fra Valentino Rossi e il grande vecchio non arrivato mai all'essere campionissimo Max Biaggi. Doveva menarsi e basta, cioè lì botte, sangue e senza tuta, a mani nude e darsele, così doveva essere. Questo qui era il mio sogno di epicità, due non che si perculano, che si sfiorano, che si fanno le ripicche in mezzo stampa o roba del genere, dai, non è neanche... Cioè, sono i piloti per antonomasia, sono quelli che rischiano la vita col loro lavoro. E rischiate, ma menatevi, cazzo. Non so.
Guarda, con tutto quello che si può pensare sugli America e sugli Stati Uniti, però nel campionato NASCAR americano,
ma sì, è bello,
pur se guadagnano i milioni e sono anche loro stramiliardari, minchia, scendono, si mettono il cappello da texano e si menano, non gliene frega un cazzo di quello che succede.
Cinghia mattanza, cazzo. Il campionato NASCAR, ma va bene così, cioè allora lì vedi che sono dei cazzo di pazzi veramente, che sono disposti effettivamente per amore della loro passione e della competitività e di quello che vogliono fare, vogliono vincere, disposti a mettersi le mani addosso, cosa che per me vedere Valentino Rossi che si mette le mani addosso con Max Biaggi, penso che facciano la fine di quelle è politically correct se dico che isteriche che si grattano.
Non so cosa ne pensa la redazione di RBN, bisognerebbe chiedere.
Chiediamo, dai.
Tanto come si dice, non ti picchio perché da uomo, non ti graffio perché da donna, ma ti odio, una roba
ti
del genere.
Ti odio tantissimo.
Esatto.
Mamma Dolores. Vabbè. Questi sono per quello che, concludendo la questione adesso di Valentino Rossi, sono contento che abbia smesso di correre. Cancellerei perfino gli ultimi 7 anni della sua cosa e non li farei proprio vedere, basta. Cioè, ricordiamocelo come era fino a quando è uscito vincente, o al massimo era lì a combattere per il titolo.
Che mi viene in mente, sai forse dove è venuta fuori la sua ipocrisia? Quando è andato in Ducati, lui veniva da cos'era, Honda, Yamaha, non mi ricordo, comunque da una giapponese, aveva scelto la moto italiana e tutti erano, aveva provocato delle erezioni in 3/4 della popolazione maschile italiana, perché dici, cacchio, il super campione mondiale italiano va nell'unica casa italiana che corre la moto mondiale, se vince, cioè proprio. E invece ha incominciato, no, ma la moto è troppo legnosa, è dura, il motore è troppo brusco, eccetera eccetera, esattamente le stesse cose per cui prendeva per il culo Max Biaggi, perché ci ricordo, c'era Max Biaggi che si lamentava della moto che aveva il famoso chattering e tutte queste cose, e lui lo prendeva per il culo.
Sì, ma la cosa bellissima è che l'anno prima c'era, come si chiamava, quell'altro pazzo australiano,
Precorser,
no,
ragazzi, ho capito,
Sì, che poi si è ritirato per crisi d'ansia isteriche, cioè sì, con sì, remote. Sì. È la cosa più bella che ci si può immaginare, tu hai le crisi d'ansia perché con remote.
Adesso non mi ricordo, Stoner.
Casey Stoner, una roba fuori di te.
Che ha una delle mogli più patate che si siano mai viste sulla faccia della terra.
Vedi, la sua moglie sbaglia, volevo fare un, non so come si chiama, però moglie di Casey Stoner. Forse stai sbagliando qualcosa, c'è una banda andasse intera pronta che non ha
crisi, una crisi d'ansia
e crisi d'ansia, quindi siamo tutti pronti per farti vedere chi sono i veri campioni. Ecco,
bene.
Vai, chiuso, dopo, chiuso
dopo questo invito alla signora Stoner, che chissà, sicuramente ci ascolteranno, ci sarà qualche ascoltatore australiano,
perché sapendo che ci sono io anche in Australia, signora Stoner sta ascoltando RBN, Radio Bandiera Nera, e la nostra splendida e magnifica trasmissione che si chiama Sai per la macchina della morte, e quindi Andersen anche la signora.
Esatto. Benissimo. Siamo alla fine del terzo blocco e quindi lancio la mia seconda scelta, che è in onore del presidente americano, che pare, voci di corridoio dicano che alla riunione, quella che è stata fatta dei grandi capi al COP46, abbia sganciato una scoreggia inaudita, tanto che c'è la Camilla Parker Bowles che è rimasta sconvolta. E quindi, in onore del presidente americano, i Bose & Onkels con Bomber Pilot. Dopo i Bose & Onkels, che sui piloti che sganciano le bombe come il presidente americano, rientriamo per questa quinto blocco, anzi no, scusate, il quarto blocco di questa 46esima puntata di Sidecar, la macchina della morte. Dopo che abbiamo spalato merda su pluricampioni mondiali italiani e australiani, sulle relative consorti e su tutti gli acquirenti di monopattini, passiamo
perché a... perché non farci mancare anche il Farty Joe? Giustamente,
esatto.
O scorreggione numero uno, cazzo, non c'è. Allora, però, sì, anche questa, la casa reale inglese che si lamenta pubblicamente di una scorreggia fatta da un bieco bifolco americano, una volta l'avrebbero semplicemente impiccato, giustamente, e quindi gli è andata molto bene a Biden, quindi non vedo cosa abbia da lamentarsi sulla sua campagna mediatica contro le sue scorregge. Giustamente, cioè, i reali di Inghilterra avrebbero dovuto fare effettivamente i reali, c'era tanto Carlo di Inghilterra quanto la sua bellissima consorte Camilla Parker Bowles, che dovevano prendere sto Farty Joe e dire: tu Farty Joe hai mancato di rispetto a noi, e attaccarlo via per il collo, come si fa nelle migliori monarchie assolute del mondo, e che purtroppo non è più possibile fare.
D'altronde, se Farty Joe avesse avuto un attimo di savoir-faire, avrebbe risposto: vabbè, ma d'altronde sono certo che anche la regina scorreggia, e ecco. Quindi
quindi lì sarebbe stato avvelenato con l'impossibile, con cosa utilizzavano i russi,
un piatto qualsiasi della cucina inglese, cioè,
ah, assolutamente sì.
Qualsiasi.
Assolutamente,
e poi avrebbero chiuso la Torre di Londra.
Sì, chiuso, avvelenato, ucciso, cosparse le ceneri nel fiume Thames e via. Ma...
Però bene, dopo Farty Joe, ormai siamo in dirittura di arrivo.
Ora, quindi... che continenti ci manca di insultare? Allora, abbiamo insultato Casey Stoner, che è dell'Oceania, Farty Joe, che è delle Americhe. Abbiamo insultato i nostri autoctoni, un po' la regina d'Inghilterra, chi manca di potenza?
Manca l'Asia, Soros, e l'Africa.
Soros, possiamo insultarlo così Soros va fa culo a gratis o
Soros ancora... cioè, perché Soros ufficiosamente è ungherese, perché nasce in Ungheria, se non sbaglio. Però adesso cosa è americano lui?
Mi sa che in Ungheria non è che sia ben accolto.
No, mi sa che deve avere qualche problema, che non...
Piccolino, invece noi che cosa gli abbiamo fatto? Ah sì, c'era Prodi, l'Università di Bologna, che gli ha dato la laurea honoris causa a Soros. Quindi credo che in Italia invece Soros sia una brava persona, sia considerata tale, penso. Anche, e per me c'entra qualcosa anche nella progettazione dei monopattini.
I monopattini sicuramente avrà finanziato questa follia, dato che lui è abile a finanziare le rivolte, i colpi di Stato, le distruzioni di massa, tutte queste cose qua.
E questa è la questione, per me c'è sotto qualcosa. Io sono complottista per antonomasia, quindi per me dietro i monopattini c'è Soros, e lo mettiamo per iscritto anche.
Vabbè, ma se riuscisse nell'eliminazione dell'hipster, non è che cioè, sarebbe un'azione meritoria, sarebbero dei soldi ben investiti, cioè magari un 100 euro ce li metto anch'io se mi dite dove versarli.
Però sai cos'è lo squilibrio nella forza, capito? Se elimini una parte, poi si squilibra la forza e non funziona più tutto l'equilibrio cosmico che c'è nel è un po' surreale effettivamente questa puntata.
Ah, a proposito, dato che abbiamo incominciato insultando il ministro dei trasporti, quindi anche la pubblica amministrazione, eccetera eccetera, mi ero dimenticato di dire che nel decreto infrastrutture, che è questo aggiornamento al codice della strada, questa nuova release, come direbbero quelli che vanno in giro col monopattino, c'è anche, hanno introdotto la possibilità di fare il mototaxi, una cosa che già non ho mai usufruito, ma già visto in altre parti del mondo, soprattutto in Asia e in Africa. cioè arriva il tipino, a te invece di chiamarti il taxi macchina perché devi andare in stazione, ti chiami il mototaxi che costa di meno, e arriva uno in scooter e non rimani bloccato nel traffico e in 5 minuti arrivi in stazione. Non mi sembra malvagia come cosa.
Esattamente, ci riporta giustamente come dove volevano i nostri, cioè a livello dell'Africa e dell'Asia, quindi paesi del terzo mondo con questa mobilità, con i, sicuramente poi arriva chi arriverà in taxi, col mototaxi arriva, cioè io non oso immaginare chi cacchio possa arrivare con ste scooter dove devi montarci sopra.
Gli mettono in testa un secchio, al posto del casco un secchio di plastica, come quella famosa foto africana dei due che vanno in scooter, che hanno il secchio di plastica al posto del casco.
Devi infilarti un casco che non so dove cazzo, uno dove cazzo è stato conservato, due chi cazzo se l'è messo, tre, immagini tu ti infili un casco e senti l'alito e il sudore delle persone, dicono igienizzato, minchia, cioè, io credo sono piuttosto per il monopattino elettrico in affitto.
No, ma faranno come quelli che affittano gli scooter elettrici in città, tutti sti menchiate, che tu apri il bauletto, c'è il casco, logicamente ce ne sono di due taglie, uno più grande e uno più piccolo, e per evitare appunto lo schifo che magari prima di te l'ha preso uno che non si lavava i capelli dal 2018 e se li pettina col Friol, c'è una di...
problemi non ne ho,
sì, però... no, te non ti tocca sta cosa, però ti danno una specie di cuffietta, una cuffietta da doccia, tipo quelle che si mettono le nonne quando si fanno la doccia per non bagnarsi i capelli,
tipo preservativo sulla testa e via.
Allora, una roba, un'oggetta così, e te ti metti il tuo bel caschino e te ne vai in giro.
Ma poi ci andresti su un cazzo di scooter guidato da chi che sia a farti portare in giro con la valigia? Mi sembra un po' una cosa fantoziana. Ancora se ci fosse la possibilità di utilizzare trazione umana tipo un risciò. Allora va bene, allora lì siamo, ritorniamo ancora alla gestione imperiale della questione, rimettiamo effettivamente tutti al loro posto come succedeva nell'Inghilterra. Naturalmente stiamo estremizzando la questione, però credo che questo tipo di mobilità ci siano mille ancora più possibilità di mettere appunto questa mobilità.
Ma se secondo me bisogna contestualizzare un attimo, perché allora innanzitutto voglio capire, oltre a chi guida, anche cosa guida, perché se mi arrivasse con uno scooter tradizionale il primo pirla che passa non saprei. Già se però per esempio incomincia ad avere quelli a tre ruote tipo l'MP3 o roba del genere, so che quantomeno è molto difficile che batto la testa a terra, e già questo potrebbe essere una cosa in più. Poi dipende, perché io vedo molto spesso che anche quando, logicamente io ti parlo di Milano, ti parlo delle grosse città, se succede per esempio che dal mio ufficio devi andare in stazione centrale in alcune fasi della giornata per un tragitto che ci metteresti, che ne so, in macchina 10 minuti, ce ne metti 40, mentre magari col mototaxi ce ne metti comunque 5. Certo, logicamente non puoi avere dietro, cioè non puoi partire per i Caraibi, non puoi avere il trolley da 70 litri. Però dai, secondo me ci possono essere delle situazioni in cui può essere una cosa utile.
Boh, io resto sempre per la trazione animale.
Facciamo dei mototaxi, dei mototaxi trainati da dei cavalli, però così è pure ecologica come cosa.
E tipo, trasporta a cavallo, arriva il cavaliere col suo destriero bianco, ti carica con tutte le valigie e via verso la stazione centrale in mezzo alla foresta amazzonica che si è creata con tutti gli autoctoni dell'Africa,
per flora e fauna, un po' di
flora
tutto.
E fauna creata appositamente per crearti un viaggio avventurosissimo nella tua città, no? Per evadere dalla tua città vai alla stazione centrale, ma così anche a Brescia
puoi fare i safari, poi ti prendi un bel Defender, quelli vecchi a scuola col tetto scoperto, e ti metti lì e giri a passo d'uomo. Mamma, guarda, uno sbari, vedi tutte queste cose.
Me lo prendi, papà?
Sì. Esatto. Ecco, è così, è così che ci chiudono non solo la trasmissione, ma anche la radio direttamente.
Ma anche noi direttamente.
Ci chiudono, ma, e basta.
Chiaramente, avendo parlato per assurdo dall'inizio della trasmissione, avranno capito benissimo che noi stiamo assolutamente estremizzando la questione di tutto quello che diciamo, quindi è assolutamente...
Esatto, siamo assolutamente dei burloni, anche perché abbiamo insultato così tante persone che le potremmo prendere da chiunque, comincia a diventare un po' rischiosa la cosa.
In realtà vogliamo bene a tutti, soprattutto a Vasco Rossi, che è un grande cantante.
Bene, dopo questa volevo dirvi altre news, eccetera eccetera, ma non ce la facciamo, abbiamo divagato un po' troppo, siamo corti coi tempi, e quindi io passerei direttamente ai saluti finali. Grazie Andescio per avermi aiutato nella conduzione di questa 46esima puntata pregna di contenuti accademici e assolutamente di un certo livello.
Gratis, completamente, perché non ci pagano per offendere tutti, quindi giustamente rivendichiamo la necessità di doverlo fare.
Esatto, però se qualcuno da domani vuole pagarci per insultare la gente, perché no?
Assolutamente sì, cioè accettiamo qualsiasi tipo di prebenda da chiunque, da qualsiasi padrino e padrone, per insultare l'avversario designato.
E infatti chiudiamo questa puntata con la seconda scelta di Andescio, che è Johnny Cash con Heart, perché noi facciamo male alla gente.
Esatto,
in senso, ci facciamo male. In senso metaforico.
O ci facciamo male noi direttamente parlando di queste cose. Va bene, per quello è una bellissima canzone anche questa, quindi credo che tutti i nostri radioascoltatori apprezzeranno tantissimo, per anche chi non conosce Johnny Cash come autore, come cantautore autore. Però.
Bene, Anderson a tutti, buona serata Andescio. E
buona serata a te, buona serata a tutti, Anderson a tutti e alla prossima puntata.
Anderson a tutti e Johnny Cash con Heart.
Anderson!
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all. My empire of dirt. I will let you down. I will make you hurt. If I could start